perché Dio ci ha riportato di nuovo al punto di partenza, perché fino a che non superiamo quella prova, ce ne sarà comunque una. Allora noi vorremmo, non lo so, avere successo nei rapporti interpersonali. E se abbiamo una delusione col rapporto interpersonale, passiamo a un altro, diciamo ok, forse l'altro sarà migliore, ma in realtà quella prova non l'abbiamo superata e rimane lì e faremo magari un pelino di più, ma in realtà c'è sempre un rapporto interpersonale che dobbiamo andare a sistemare. Puoi dire amen? Quella cosa rimane offesa nel tuo cuore, c'è qualcosa che rimane di fermo. Passi a un altro e tu dici, oh, ora ho passato un altro livello, ma in realtà sei ancora fermo al livello di prima. Puoi dire amen?
Amen.
Quindi abbiamo bisogno di passare vari stadi, e se ci accorgiamo che alcune mete ancora non le abbiamo raggiunte, noi dobbiamo tornare indietro e dire, Signore, ok, dammi rivelazione di come io posso passare questo nuovo ciclo e come posso andare oltre quello che tu hai preparato di nuovo per me. Ci sono quelli infatti che rimangono incastrati, ma non è il succo del messaggio che voglio dirvi questa mattina, perché proprio ascoltando questi messaggi di queste domeniche mi è venuto in mente il fatto che ci vuole veramente fede, di com'è fede, per passare ogni ciclo insieme con Dio ci vuole fede, ci vuole la parola e ci vuole la fede. Ecco perché voi siete qui questa mattina, ecco perché io vado in chiesa la domenica. Non è un'abitudine per me, o forse è diventata un'abitudine, ma faccio in modo che questa abitudine non sia una routine, perché se l'abitudine diventa una routine perde di significato, sì? Allora quello che io faccio è dire, Signore, io so che tu avrai una parola per me, non so come l'Apostolo farà a dare una parola a tutti, che sia singola, ognuno dica è per me. Non è il compito dell'apostolo, non è il compito del predicatore, il compito del predicatore è dare la parola, poi sarà lo Spirito Santo a vestirla sul bisogno di ognuno che sta ascoltando. C'è bisogno che per ognuno di noi sia pronto a ricevere quella parola come qualcosa che proviene da Dio. Sapete come si fa a ricevere la parola come qualcosa che proviene da Dio? Dobbiamo metterci fede. Non c'è niente da fare, non ci devi mettere attenzione solo. Non ci devi mettere solo concentrazione, non puoi metterci solo gli appunti solo, sono tutte cose buone, sono utili, anzi fatelo, ma ci deve essere la fede. La Bibbia dice che la parola non giovò, non portò nessun tipo di giovamento, non portò nessun tipo di positività, perché non era stata unita o ricevuta o recepita attraverso la fede. Questo vuol dire che se tu vieni qui solo per venire qui, e se io vengo in questo posto solo per venire in questo posto, potrò venirci per 30 anni e niente cambierà nella mia vita. Oh, come? Sono venuto per 30 anni, almeno mi aspetto un cambiamento. Sì, invece di dire ciao, dirai pace. Invece di fare un'esclamazione del tipo, ma che cosa, dirai gloria a Dio. Ma se vogliamo vedere un cambiamento, di com'è un cambiamento, noi dobbiamo recepire, prendere la parola con fede. Dobbiamo immagazzinarla attraverso la fede. Sì, pastore, è facilissimo quello che dici, ma io ci provo ogni tanto, dico fede, 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 fede. Ma non si succede niente. Che cosa? Cos'è la fede? Non te lo so spiegare che cos'è la fede, non so se è un oggetto, credo che sia più un momento, credo che sia più qualcosa legato a un momento, perché è quando il tempo di Dio che è eterno si incontra con il tempo umano della tua situazione, e in quel momento Dio porta l'eternità, il suo punto di vista nella nostra situazione terrena. Credo che la fede sia più che un oggetto da poter tenere, che sia un momento da dover realizzare. Questo vuol dire che dobbiamo cercare questo momento. Scuoti la persona che accanto gli dici, cerca questo momento. Non cercare un oggetto, cerca un momento. Ci deve essere un istante in cui, boom, qualcosa che stai aspettando. Ah. Che stai aspettando? Avviene. Ieri mia moglie ha letto un salmo bellissimo dove il salmista dice: una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco. E sembra che sia una ripetizione, una cosa ho chiesto e quella cerco. Perché? Perché in realtà noi spesso chiediamo a Dio delle cose, ma poi non le cerchiamo. Non le ricerchiamo, di come ricerchiamo. Chiediamo a Dio delle cose, ma lo facciamo come se Lui fosse il genietto. Sfregami la testa. Ah, dimmi cosa vuoi che io faccia per te. E speriamo che Dio sia così, ma come? Dopo tutti i sacrifici che ho fatto, vado in chiesa ogni domenica alle 10:30, a volte ci sono andato anche alle 17:30, una volta mi è capitato, ma ci sono stato. Io ora voglio sfregare la Bibbia e tu devi venire fuori in un fumo e devi dire cosa vuoi. E neanche tre desideri, Signore, io ne voglio tanti di desideri. No, tre e non me ne faccio niente. Allora, primo desiderio, che almeno ho altri 10 desideri, così ci mettiamo a posto. Ma non è così, non è un genio. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella sto cercando. Pastore, pastore, mi serve il lavoro, prega per me. No, io ti dico quello che devi fare tu. Prega tu, io pregherò insieme a te. E poi vai a dare i curriculum. Perché a volte noi vogliamo che una multinazionale bussi alla nostra porta. Avevamo un posto vacante di amministratore delegato e abbiamo scelto te. Dico a me, io voglio cercare questo momento. Momento della fede. E prendiamo insieme prima il Re 18. Prima il Re 18 dice così, al versetto 41. Non leggeremo tanti versi perché vi voglio portare dentro una storia. Siete con me? Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, perché si ode già il rumore di grande pioggia. Così Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmel, si piegò fino a terra e si mise la faccia tra le ginocchia. E disse al suo servo: Elia sta arrivando da un periodo di carestia. Di come periodo? Non è un periodo piccolo. Sono 3 anni e mezzo di carestia. E a un certo punto dice al re Acab: sali, mangia e bevi. Cioè prenditi un succo di frutta, il mangia e bevi. E riprendi forze e va, perché già si sente un rumore di grande pioggia. E lì arrivava da un periodo di carestia, di grandissima, forte carestia, e mi piace pensare che poi lui cominciò a correre per circa 30 chilometri. Questa era circa la distanza che c'era dal monte dove si trovava lui fino a Jezreel. 30 chilometri cominciò a correre, superando il carro del re, perché era pronto a vedere la pioggia. Dì con me, io sono pronto a vedere la pioggia. Verso 43. E disse al suo servo: ora sali e guarda dalla parte del mare. Egli salì, guardò e disse: non c'è niente. Elia gli disse: ritorna a vedere per 7 volte. La 7ª volta il servo disse: c'è una nuvoletta grossa come la palma di una mano che sale dal mare. Allora Elia disse: sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi prima che la pioggia ti sorprenda. E in breve il tempo In breve tempo il cielo si oscurò a motivo delle nuvole e del vento e cadde una grande pioggia. Così Acab salì sul carro e andò a Jezreel. La mano dell'Eterno fu sopra Elia che si cinse i lombi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Jezreel. Mi piace come Dio inizia le cose. Sapete, quando Dio inizia le cose è sempre assurdo. Se qualcuno mi chiedesse come iniziano a volte, diciamo, le mie canzoni, spesso ci sono delle canzoni che voi non sentirete mai, le ha sentite solo mia moglie, meglio così. E alcune non le ha sentite neanche. Perché a volte quando inizi le cose, quello che sta iniziando fa un po' schifo. Non è proprio eccellente. Non è bello. A volte quando inizio dei messaggi a scriverli, mi registro delle note vocali. Ogni tanto poi me le riascolto mentre sono nel letto, mia moglie le ascolta e dice: ma parli da solo, tipo, perché si sente io che faccio, perché allora, chiesa, alzate le mani. Cioè, non li sentirete mai, neanche queste piccole note vocali. E ogni volta che inizio qualcosa, io dico, non è un messaggio questo, cioè no, è un pensiero, è allucinante che Dio possa prendere questo inizio e farne qualcosa. La fede funziona proprio così. Dio prende qualcosa che all'inizio non ha una forma e forse ai tuoi occhi è brutto, ma poi ne fa una cosa straordinaria. Amen. E Dio inizia, da qualche parte deve sempre iniziare. Forse il messaggio, il versetto che c'è stato di Genesi 1 non era a caso. Dio da qualche cosa deve iniziare. Tocca alla persona che è accanto e dici, Dio da qualcosa deve iniziare. Quanti di voi hanno mai provato a correre? A correre, tipo arrivi a casa, ti cambi tutto, ti metti i ciclisti come faccio io a volte e provi ad andare a correre. Quando inizi ti senti morire. Vero o no? Chi è che ha provato la... Ti senti proprio, ma che sto facendo? Ma perché poi? Ecco. Che tu sei andato lì a correre e dici, ma qual è la motivazione? Dice, perché vuoi rimanere in forma. Ok, ora è arrivata l'età in cui è giusto che rimaniamo in forma perché, diciamo, dobbiamo sembrare ora più giovani. Prima eravamo troppo giovani, volevamo sembrare grandi, ora siamo grandi e vogliamo sembrare più giovani. Quindi dobbiamo... E quando inizi è brutto. Io vedo a volte quelli che, mentre cammino per strada, quelli che sono 50 gradi, io ho l'aria condizionata sparata in faccia così, e quelli che corrono, che sono sudati fino al mignolo del piede, e corrono lì. E tu dici, ma questi da dove hanno iniziato? Perché se io provassi a fare così, probabilmente rimarrei accasciato al suolo. Giampiero, tu corri? Sì. Mi immagino che le prime volte per te sarà stata dura. Ma una volta che hai iniziato, poi qualcosa è diventato un'abitudine. E forse oggi non potresti più fare a meno di correre, sì? Ma insomma, però riprendi a correre. Elia viene da un periodo di siccità. E sapete, la siccità o l'aridità è qualcosa che forse non esterni neanche di fuori. Qualcuno potrebbe pensare, oh pastore, quello che si vede fuori da te è fantastico. Esternamente si vede che tu viaggi nelle vittorie, vai di fede in fede, hai un sacco di conquiste nella tua vita. Però forse poi dentro attraversi dei periodi di aridità, di siccità, dove stai dicendo, Signore, ma dov'è la promessa che tu mi hai fatto? Signore, dov'è quello che tu mi hai detto che io avrei visto? E probabilmente a volte la siccità non è fuori da te, ma è dentro di te. Perché ho imparato che forse le circostanze a volte ti aiutano di più che non la tua anima. Perché forse le circostanze ti fanno vedere qualcosa di positivo, ma la tua anima è in un periodo di aridità. E quando la mia anima è in un periodo di aridità, tutto quello che è attorno perde di significato. Potrei avere le migliori le migliori attrazioni attorno a me, le migliori situazioni. Ma se sto attraversando un periodo di aridità dentro, qualcosa deve cambiare nella mia vita prima di poter vedere con gli occhi di Dio. Ed Elia stava attraversando quel periodo. Ed era un periodo per tutta la nazione. Lui arrivava da questi 3 anni e mezzo di siccità, di aridità. E ora vedremo quello che ha fatto, perché Elia è uno dei profeti più pazzi che voi potrete trovare, insieme con Eliseo, nell'Antico Testamento. E Gesù indica lui come il più grande profeti dell'Antico Testamento. Addirittura decide che Giovanni, o stabilisce che Giovanni, se lo vogliamo credere o no, è l'Elia che doveva arrivare. Quindi paragona Elia come un precedente di Giovanni, che è colui che ha preceduto Gesù. Quindi non è un profeta, tra virgolette, minore, anche se non c'è il suo libro tra i profeti. Se vi facessi questa domanda, quanti di voi credete con tutto il cuore di essere salvati? In altre parole, ho visto uno partire. Quanti di voi, se in questo momento Gesù arrivasse con la sua tromba, sono sicuri di essere rapiti come sposa di Cristo e quindi come chiesa? Alza la mano. Alza la bella alta la mano. Se c'è qualcuno, non so. Aspetta, vediamo dove il pastore vuole andare a parare. Ma cosa succede? Spesso noi ci siamo bloccati qui, in una fede salvifica, in una fede che salva, e diciamo sì, io ho fiducia perché la Bibbia me lo attesta, che io sarò salvato e rapito con la sposa di Cristo. Ma noi non siamo battisti. Tocca alla persona che è accanto e gli dici, noi non siamo una chiesa battista. Noi, qualcuno ha detto, ma battisti chi, il cantante? Noi non siamo una chiesa battista, non crediamo solo nella fede che salva. Noi crediamo nella fede che compie miracoli.
Amen. Sì.
Ma se ancora miracoli non siamo in grado di comporli ogni giorno, di praticarli ogni giorno, vuol dire che la nostra fede deve passare degli step, degli stadi. Dico me, step, stadi. Quindi ci vogliono dei percorsi che noi dobbiamo fare, sì? Dobbiamo lasciare che Dio possa spingerci verso tutte le fasi della nostra fede che vuole che noi passiamo. Elia è un grande esempio su questo. Io ho bisogno che la mia fede mi produca nel visibile quello che io non vedo. Perché la fede è sostanza di cose che si sperano. Dimostrazione di cose che non si... Dimostrazione. Dimostrazione di cose che non si vedono, o si vedono o non si vedono, giusto? Allora io ho fede di essere salvato, ho fede in Gesù, ma il giorno che io vedrò Gesù avrò più bisogno della fede? No, perché è lì, che fede devo avere? Sì, e là Gesù, qualcuno, un bambino sta dando testa, e lì Gesù, Non ho più bisogno della mia fede. Io ho bisogno della mia fede ora. La fede è ora. Ora la fede è. La fede è ora. Io ho bisogno che la mia fede funzioni. Chiesa, ci siete? Io ho bisogno che la mia fede funzioni. Io ho bisogno di comprendere come funziona la fede. Dico a me, io ho bisogno di comprendere come funziona la fede. Perché la mia fede, quando sarò al cospetto di Dio, non mi servirà assolutamente a niente, perché i miei occhi lo vedranno. Non sarà più una dimostrazione di cose che non si vedono. E sono lì, e le vedo. E cioè, ora ho fede, Signore, finalmente. Il Signore dirà, ma bravo. Cioè, e che mi vedi, e che fede ci vuole. Ma è dimostrazione di realtà che non si vedono. Come ci arrivo a questo livello? E soprattutto, quali sono i nemici che mi stanno tenendo sempre e comunque allo stesso livello? Perché una cosa io devo mettere in conto. E d'altra parte Dio mi vuole portare nel suo territorio, perché la Bibbia dice che senza fede è impossibile piacergli, ma d'altra parte ci sarà un nemico che cercherà di tenermi sempre al punto di partenza. E se sono furbo, comincio a capire quali sono gli schemi che lui mette in atto per bloccare la mia fede. Sì? Poi vi dico pure che magari a volte io mi sono fatto questa domanda: Signore, perché la fede per ricevere la salvezza è più facile della fede per, tu te lo chiedi? Hai visto? Per risuscitare un morto. Io non lo so se questo è scritturale o no, io, lo Spirito Santo mi ha dato in questo una risposta, mi ha detto perché vi amo così tanto che almeno la base ho cercato di farla facile per tutti. Almeno quella che garantiva l'accesso l'abbiamo fatta semplice. Esatto, gli studi che noi insegniamo all'inizio a quelli che sono neofiti. Giustamente il primo studio non è demonologia. Quanti avete fatto gli studi? Non lo so, ma non è il primo che facciamo. Anche perché se uno entra in chiesa per la prima volta, lo studio che gli fai è come cacciare un demone in una persona, dice va bene, ho sbagliato comunità, preferisco andare da un'altra parte. Quindi Dio mi ha detto, è così, perché quella di base volevo che l'avessero tutta. Ma la nostra fede deve essere esercitata, deve andare da uno stadio all'altro. Pietro disse, accresce a noi la fede. Quindi è una cosa che si può crescere, può accrescere. Qualcuno dice a volte che un muscolo va esercitato, di come è esercitato. Perché sennò il muscolo si atrofizza. Mi sentite bene, sì? Ce la possiamo fare a terminare oggi. La prima fase che noi passiamo, il primo nemico che noi dobbiamo abbattere, che siamo in grado di abbattere, è l'invisibilità. Dico me invisibilità. Questa è la prima cosa che noi dobbiamo passare, l'invisibilità. È la fase in cui tu sei come Elia, dove tu, ascoltami, percepisci qualcosa. Tu, ti è mai capitato che voi sentite che Dio sta per fare qualcosa? Percepite che Dio sta per fare qualcosa. Sentite e percepite che qualcosa sta cambiando. Ecco, quello è il momento dell'invisibilità ed è la prima prova che la nostra fede affronta, dove io percepisco qualcosa e c'è il rischio che poi finisco col dire ah, ma era solo una mia sensazione. Era un brivido che vola via. Era la nota che stava suonando quel musicista. Era perché c'era caldo, ho cominciato a vedere le visioni, avevo i miraggi in chiesa per il caldo. Tu percepisci, ascolta, Elia disse ad Acab, vai e preparati perché si sente il rumore. A volte tu senti un rumore, tu percepisci un suono. Tu percepisci un piccolo soffio di vento, percepisci qualcosa. Dico con me, percepisco qualcosa.
Percepisco qualcosa.
Sento qualcosa. Elia in quel momento sentiva qualcosa, percepiva qualcosa. Non l'aveva chiaro davanti a sé, ma sapeva che Dio aveva iniziato un'opera che avrebbe visto. Ascoltami, che Dio stava iniziando un'opera che avrebbe visto, dimostrazione di realtà che non si vedono. La fede è certezza, la fede è ora, la fede è ora. Verso 41, poi Elia disse ad Acab, risali, mangia e bevi, perché si ode il rumore di grande pioggia. Ora vedete, se tu lo dici a uno dopo aver lavato la macchina, e lo dice anche, cavolo, l'ho appena fatta lavare, questa volta ho fatto anche la pulizia di dentro, ho pagato 20 euro. Tu mi dici così. Quindi, se un predicatore dite, domenica sarà una giornata fantastica, proprio quella domenica che bisognerebbe andare tutti al mare. Per alcuni è una notizia fantastica, per il predicatore no, perché già si immagina la chiesa vuota, tutti a mare. Invece d'estate quando è che il predicatore lo vedete bello pimpante? Domenica, uragani, tutti in città. E il predicatore, ragazzi, questa domenica il culto sarà fantastico. Quindi la notizia che tu ricevi, in base alle tue aspettative, la cosa che tu stai ascoltando, in base alle tue aspettative, la parola che tu stai ricevendo, in base alle tue aspettative, cambia la tua reazione. Ecco perché a volte la domenica ci sono quelli che mentre il pastore o l'apostolo si stanno sferniciando, che è una parola greca che vuol dire stanno lì a mettere fatica per portare la parola, ci sono quelli con loro. Già. Non c'è niente di male a guardare l'orologio, se lo volete guardare, guardate. Ma quando io voglio uscire da una situazione e sto aspettando una parola da parte di Dio che mi possa dare una parola per uscire da una situazione tremenda, sapete come ascolto io? Parla, dimmi qualcosa, di più, ancora, tienimi 2 ore qua, perché voglio sentire, perché sicuramente in quello che dici Dio ha pronto per me la soluzione al mio problema. L'aspettativa cambia completamente il modo di come io ascolto. Se io non mi aspetto di ricevere nulla quando vengo al culto, ascolto il pastore, ascolto il predicatore e poi dico, e allora? Tradotto. E quindi? Ma in quel momento, un re che governava una nazione che da 3 anni e mezzo non pioveva, e Elia gli dice, vai a rifocillarti, perché si sente il rumore di grande pioggia. Quello non se l'è fatto dire 2 volte. Aspetta, gli avevano appena ucciso i 450 profeti di Baal, ma a lui sinceramente gliene fregava poco, era più sua moglie che aveva dei problemi. E lui subito si preparò. Guardate che l'aspettativa cambia completamente quello che tu puoi ricevere da una parola. Anche se è la stessa. Io predico sulla fede per ricevere guarigione. Quello lì non viene guarito, quello accanto sì. Cos'è che è cambiata? La parola è uguale. Quello che viene detto è uguale. L'aspettativa è cambiata. Quello che io mi sto aspettando di ricevere è cambiato. Se io non mi aspetto nulla, non ricevo nulla. Ma se io mi aspetto grandi cose, Dio, dice la scrittura, che fa al di là di quello che noi chiediamo, ci aspettiamo o pensiamo. Puoi dire amen? È così. Già si sente, rumore di grande pioggia. Che bello sarebbe in questo momento se piovesse addosso a noi, amen? Proprio a livello fisico. Verso 42. Così Acab risalì per mangiare e bere. Ascolta, Elia ha dato una parola. Ma Elia sa che la parola ricevuta è non basta. Tocca la persona che accanto e dici, non basta. Ma come pastore ho capito, d'ora in poi verrò in chiesa con un'aspettativa tremenda. Perché ho capito, tu l'hai detto tu pastore, tu hai detto che se vengo con aspettativa sicuramente riceverò una parola, vero? Ma ancora non si è concluso il tuo percorso di fede, hai ricevuto una parola, quella parola lavora nel tuo cuore. Così, ma Elia salì in vetta al Carmel, si piegò fino a terra e si mise la... Alessandro vieni qua, e si mise la faccia... tra le ginocchia. Non c'è? Alessandro, vieni qui. Vieni, corri. Vi facciamo fare un po' di yoga. Elia si mise a terra. Si piegò fino a terra e si mise la faccia tra le ginocchia. This is yoga positions. No. No, no, no. No, a terra. A terra, dice a terra. Dice a terra la vostra scrittura? Oh. Non mi interessa, fai tu. Qua dice, si piegò fino a terra e si mise la faccia tra le ginocchia. Ditemi voi come voi ve lo immaginate. Così? No. Così? Allora ditemi voi. Questa sta pregando, giusto? Su qua ci siamo. Ma secondo voi è una posizione comoda? No. Già pregare, e poi pure la chiesa, pastore, tu ci dici pure di pregare in maniera scomoda. Già se preghiamo è un miracolo, quindi pastore, accontentati. Già tre volte per i cibi è un traguardo meraviglioso. Ascolta, io sto parlando seriamente stamattina, perché se sei sempre a uno stesso punto, se io sono sempre a uno stesso punto, una domanda me la devo fare. No, la parola che ricevo con aspettativa è un buon inizio, ma non basta. Io ho bisogno di pregare. Grazie. E di pregare anche in maniera scomoda. Ora la gente comincerà, tu vedrai, prenderà finalmente i ceci dati dal banco alimentare e finalmente qualcosa si sa cosa fare, li verserà a terra e dirà, oh, devo pregare così, ho capito che il pastore mi ha detto devo pregare con le ginocchia sulle pietre. No, sto dicendo che non sarà sempre qualcosa di comodo la preghiera sulla parola che hai ricevuto. Oh! Quindi, perché Elia aveva detto che non sarebbe piovuto per 3 anni e mezzo? Mi interessa saperlo. Perché ogni volta che la tua sorgente è qualcosa che Dio non ha stabilito, Dio la taglia. Perché vuole la tua attenzione. E mentre ti ha tagliato la sorgente che non era quella che lui ha stabilito, perché? Perché pensaci. Perché se la fonte non è Dio, qualsiasi altra fonte non sarà in grado di sostenerti. E siccome Lui ci ama, più di ogni altra cosa, ogni volta che c'è una fonte che non è Lui, Lui la taglia. Non vuol dire che non ti ama. E non vuol dire che non provvederà miracolosamente. Dico a me miracolosamente. Non vuol dire che non provvederà degli uccelli o dei corvi per sfamarti. Non vuol dire che non provvederà in maniera miracolosa attraverso una vedova, vuol dire solo che vuole la tua attenzione. E forse in quella situazione, e tu stai pregando e puoi pregare quanto vuoi che Dio ti tolga da quella situazione, ma in realtà Dio non cambierà quella situazione fino a che non ha cambiato te. E fino a che non ha cambiato te, non cambierà la situazione che è attorno a te. Elia si nascondeva da 3 anni e mezzo. Perché? Perché aveva detto semplicemente che non sarebbe piovuto e non ha piovuto. E qualche nemico se l'era fatto, diciamoci la verità. Qualche agricoltore che dice, se passa a Elia, non ce la pensare io. Oltre Jezabel che lo cercava, perché nel frattempo aveva cominciato a uccidere tutti i profeti. E lui era rimasto, secondo lui, lui da solo, ma poi vediamo che non era l'unico. E quindi si nascondeva, viveva da rifugiato. Dì con me, rifugiato. Non viveva come un profeta. Vero, viveva da rifugiato, scappava da un posto all'altro e anche mentre scappava Dio ha cominciato a provvederlo in maniera soprannaturale. Dico come soprannaturale. Gli dice vai al ruscello e io ti provvederò da mangiare, ci saranno dei corvi che ti porteranno il mangiare. Che schifo. Corvi l'avete mai visti? Un uccello che ti porta il mangiare, certo non ti porta il sacchettino confezionato con lo scontrino. No, ti porterà a mangiare un po'. Ma vedete, a volte noi chiediamo a Dio come ci deve provvedere. Signore, fai così. Signore, benedicimi in questo modo. E invece è arrivato il tempo di smetterla di dire a Dio come deve fare Dio e dire: Signore, provvedimi, e se mi provvedi attraverso qualcuno che ha un pensiero per me, va bene. Se mi provvedi attraverso qualcosa che non è gradito ai miei occhi, va bene, perché tu sei Dio e tu puoi fare quello che vuoi. E Dio cominciò a provvedere Elia in quei 3 anni e mezzo in maniera miracolosa. Cibo e acqua. E quando il torrente si prosciugò, perché ovviamente non pioveva, quindi prima o poi doveva finire, anche lì la provvidenza di Dio, ascoltami, la provvidenza di Dio in un tempo in cui lui ha tagliato la fonte, questa è un'arma a doppio taglio. Anche se tu sei all'inizio del tuo processo, Dio non ti abbandona perché non sei arrivato alla fine. Dio non è con i vincenti, Dio è con i perdenti per portarli a essere vincenti. E se tu sei all'inizio, Dio non ti abbandona, ti provvede, ma vuole portarti a un altro stadio, dove forse sarai tu a provvedere per qualcun altro. Ma non ti abbandona mentre sei lì. Non ha abbandonato Elia mentre era lì. E dopo che è finito il ruscello, l'acqua, forse sono finiti i corvi perché si erano stancati, Dio non ha smesso di provvedere Elia. Lo ha mandato da una vedova. Signore, ma che cose assurde. Ma dai, un profeta che ha Dio dalla sua parte, che si fa provvedere da mangiare da una che invece ha bisogno. Che cose assurde. E a volte Dio ti porterà da qualcuno che ha più bisogno di te per farti vedere come lui provvede a entrambi. O forse per farti comprendere quanto già ti ha provveduto e tu forse ancora non te ne sei accorto. Perché quando lui andò dalla vedova, forse cominciò a dire: ma io forse al torrente con i corvi non me la sono passata poi così male. Ma in maniera miracolosa comunque Dio lo stava e continuava a provvederlo. Sei con me questa mattina? Arriva finalmente il punto. Elia chiede un meeting. Va da Acab e gli dice: senti, radunati tu e tutti i profeti. Ci vediamo al Carmel e facciamo una gara di fuoco. Invocheremo insieme il fuoco dal cielo, e il Dio che risponderà con il fuoco, lui è il vero Dio. Fantastico, Elia. Wow. Dico a me, questo è il territorio della fede. Questo è come la fede si muove. Lui va e sfida. È assurdo, Elia. E mi fa ridere, perché quelli sono messi là, i danzatori della pioggia. Simone, Daniele, venite qua. Veloci. E loro si misero fino a oltre mezzogiorno a invocare Baal, i profeti di Baal. Andate in cerchio facendo in tondo, vai. Vai, accompagnatele voi con una marcia tribale. Grazie. Ed Elia è fantastico perché gli dice: vai, vai, gridate ancora. E loro che si tagliavano tutti. E da lì il termine fridduliare in siciliano, no? Si tagliavano, fridduliare significa tagliarsi provando un... non lo so. Comunque si tagliavano tutti, no? La Bibbia dice che si hanno cominciato a incidersi le carni, il sangue scorreva a fiume, una cosa disumana. Ed Elia lì, no? L'amore di Dio che lo spingeva. gridate ancora, forse in bagno. Elia è fantastico. Oh, forse in bagno, gridate più forte perché magari è in gita, non vi sente. Fantastico, meraviglioso, a me mi piace Elia, è troppo voi. E a un certo punto dice: ora ci penso io. E cosa fa? Chiunque di noi l'avrebbe fatto. Devo fare scendere il fuoco dal cielo sulla legna? Approfitto che c'è caldo, la legna sarà molto secca, non piove da 3 anni e mezzo, fino avremmo fatto, no, dai, pure difficile, no, signore, dai. Cioè magari prego per un mal di testa, ma questo che è sulla sedia a rotelle, no, terreno della fede proprio in pieno, prende e bagna la legna, coprendola con l'acqua, in un periodo in cui manco c'era l'acqua, quindi figuratevi quelli che stavano versando e dicevano: Elia, sei sicuro? Sì, sì, poi versato, ma qua acqua da bere non ce n'è più. In pieno territorio della fede, lui bagna il legno e comanda, anzi chiede a Dio di mostrare il segno che Dio è Dio e di mandare il fuoco. Il fuoco arriva, brucia tutto, non lascia niente. In quel momento Elia dice al re: vai, anzi poi comincia a scannare i profeti, circa 450, li porta al fiume, li comincia a uccidere tutti, il fiume che sarà stato asciutto, quindi solo sangue, ritorna da Acab e gli dice: vai, rifocillati, mangia e bevi, tu pensa a mangiare e a bere, vai tranquillo, io devo andare a pregare, perché la parola che ho detto adesso si deve manifestare. Dì alla persona che è accanto: manifesta la parola che hai ricevuto con la preghiera. Sei e siamo nella fase dove non vediamo niente. Sento che Dio sta facendo qualcosa in me, ma non vedo ancora in che maniera può farla. Salvo, dove sei? Ecco. E disse al suo servo: sali e vai a vedere. Allora lì c'è una scala. Sali lassù e vai a vedere. Ma ci devi andare correndo. Correndo, perché sei il servo che corre. Al contrario, sali al contrario. Scendi, sali e guarda lì il mare di fronte. E il suo servo salì. La prima volta che salì, il servo salì sopra. Servo, torna indietro. Correndo. No, correndo. Molto mesto, perché non aveva una buona notizia da dare. E soprattutto qui c'è uno che ha appena ucciso 450 profeti. Quindi un po' arrabbiatino è Elia, no? Dimmi. Eh?
Non si vede niente.
Cosa c'è?
Non si vede niente.
Niente?
Niente, nada.
Poi faccio una domanda. Ma il servo ha sbagliato a dire così? Ha detto la realtà. Non si vede niente. Dì alla persona che è accanto: niente. Ogni volta che inizi con la fede, tu non vedrai un bel niente. Di com'è niente. Sai come è iniziata questa chiesa? Con niente. Oggi è qualcosa, ma è iniziata con niente. La famiglia che hai tu, sai con cosa è iniziata? Con niente. Già. Ogni volta che inizi qualcosa, sembra niente, ma poi Dio con quel niente farà qualcosa. E a volte noi vogliamo iniziare la fede vedendo qualcosa. Sì, pastore, quando lo vedrò, lo crederò. No, cari. Quando lo crederai, allora lo vedrai. Quando i discepoli hanno dovuto sfamare 5.000 uomini, donne e bambini, cosa avevano in mano? Niente. Non ce l'avevano neanche loro i pani e pesci, quindi non mi dite i pani e pesci. Nulla. Erano usciti pronti e preparati. Noi se andassimo con una folla di 5.000 persone vorremmo avere gli usceri, la vigilanza, e la lode, e quelli che fanno... Allora sono usciti in 12, 5.000 persone, Gesù si gira, dobbiamo dare loro da mangiare. Cosa avete in mano? Niente. Poi il furbo dice, aspetta, ho fermato il ragazzino. Ah, il ragazzino non è che non aveva niente, aveva poco. Ora vediamo anche questo. E quindi, cosa succede quando non vedi niente? Cosa disse Elia al servo che aveva detto niente? Vai di nuovo. Non vedi niente? Vai di nuovo. Guarda, guarda. Cosa c'è? Torna, vienimi a dare la notizia. Una volta Elia si è alzato, non aveva più probabilmente la testa in mezzo alle ginocchia. O forse sì. Tranquillo, non ti ammazzo. Niente. Niente. Elia si è mosso dalla sua posizione mentre il servo gli diceva niente. Si è mosso dalla sua posizione, sì o no? No. Forse perché sapeva che nel momento che lui avesse cominciato a guardare con i suoi occhi, la sua fede sarebbe crollata. Lui è rimasto fermo, mandava qualcuno a dire, sta succedendo qualcosa? E di nuovo, non vedi niente, vai di nuovo. Vai correndo perché ho bisogno della risposta. Questi sono gli ultimi grammi di dimagrimento prima del matrimonio. Torna, torna. Questa è la volta buona. È la volta buona. Niente. Niente. Ancora niente. Vai di nuovo. Ancora niente. Prega di nuovo. Ma siamo al primo giro. Siamo attorno a Gerico, il primo giro. Gira di nuovo. Siamo al secondo giro, davanti alle mura di Gerico, gira di nuovo, prega di nuovo, loda di nuovo, adora di nuovo, prega di nuovo, adora di nuovo. Ma mi sono messo nel fiume Giordano per una volta, bagnati ancora. Ma di nuovo, è la terza volta, fallo ancora, bagnati ancora, prega ancora, stai ancora sulla vetta, aspetta, stai lì, alla settima volta. Non ci andare questa volta. È andato la settima volta, è tornato. Com'è andato? Quindi non c'è più niente. Non c'è più niente, ma non è ancora sufficiente. Grazie. Non c'è più niente. Ma non è ancora sufficiente. Piccolo, di com'è piccolo. Questo è il secondo stadio che la tua fede deve superare. Insignificante. Di com'è insignificante. Non è più non visibile. Ora c'è qualcosa, ma è insignificante. Le cose che sono insignificanti o piccole, la Bibbia ti dice, non disprezzare il giorno dei piccoli inizi. Forse la tua riunione in casa è partita con due persone, era un piccolo inizio, era insignificante, forse oggi siete sei, siete triplicati. Io non disprezzo i miei inizi, io non disprezzo i miei fallimenti. Io non disprezzo i miei insuccessi perché sono quelli che mi hanno fortificato per ricevere quello che Dio aveva preparato per me. Non disprezzare i tuoi inizi. Non disprezzare le cose che io voglio, desidero che tu possa per i prossimi giorni cominciare a dire che tutto quello che tu fai nel quotidiano, non sto parlando di peccato, sto parlando di quello che tu fai a casa, il tuo lavoro, il tuo essere genitore, comincia a dichiarare che è significativo. Anche solo il fatto che tu rientri a casa e sei un marito, che quello ha un significato. Anche che sei a casa e stai passando l'aspirapolvere, che dici, questo è e ha un significato. Ascoltami bene. Ascoltami. Quello che tu fai ogni giorno, io desidero che tu possa dire, questo ha un significato, perché il nemico, il modo più astuto che ha per levarti dalla tua assegnazione e farti credere che quello che stai facendo non ha importanza. Ma quando tu cominci a dire, questo ha importanza, questo ha significato, questa è una piccola cosa, ma Dio la userà per fare qualcosa di grande. Io voglio che tu questo lo ripeti a te stesso ogni giorno. E anche solo fare il marito che rientra a casa e dice a sua moglie ti amo, è significativo di qualcosa, perché Dio può prendere quella nuvoletta insignificante e fare piovere sulla tua vita. Siete con me questa mattina?
Sì.
Alleluia. Solo 5 pani e 2 pesci non è più niente, ma non è molto. La vedova, solo un po' d'olio, non è niente, ma non è abbastanza. Anche il servo lì, secondo me, quando Elia a un certo punto ha detto, cosa hai visto? Una nuvoletta grande come il palmo di una mano. Elia disse, andiamo, forza. Il servo aveva pensato, dopo tutta questa fatica, mi sono fatto 52.000 chilometri andata e ritorno, ma perché sta facendo così? Nuvoletta, come il palmo di una mano. Ma Elia aveva capito, ecco, questo è il segnale. Dico, ma è il segnale. Ascolta, tu stai aspettando qualcosa. Tu sei lì, la tua fede ha passato l'invisibilità, ora è nella fase dell'insignificante, ma comincia a correre, cavalca quel momento. E anche se è insignificante, anche se è piccolo ai tuoi occhi, Dio produrrà la pioggia. È insignificante, forse non lo vedi, ma ascolta, la nuvoletta ha un segnale. Perché la nuvoletta, prima di formarsi, è sollevata dal mare. Significa che mentre io non vedevo nulla, qualcosa stava accadendo. Oh! Mentre io non vedevo niente, qualcosa si stava formando. Così è la fede, ragazzi. Mentre io non lo vedo, Dio sta iniziando. Mamma mia! Bravo! Mentre io non lo vedo, Dio sta iniziando, ha iniziato qualcosa. Tu forse non lo vedi, ma la nuvoletta è un segnale che Dio stava lavorando quando forse tu non vedevi nulla. Puoi dire amen? Alleluia. E quel poco è tantissimo quando Dio è all'interno di quel poco. Quando tu cominci a metterci attenzione. Vi è mai capitato di volere comprare un'auto? Avete scelto il modello e a un certo punto voi vedete quell'auto ovunque. Cominciate a pensare che hanno prodotto solo quelle auto in quel periodo della vostra vita. Addirittura cominciate a pensare che Google abbia impiantato un sistema nel vostro cervello per farvi vedere in qualche modo sempre la stessa auto. Probabilmente ci arriveremo quel giorno, ma non ancora no. Non è Amazon che ha colto le tue capacità di acquisto, le tue voglie di acquisto. La tua attenzione. Perché tu non cerchi niente fino a che non lo attenzioni. Ma quando tu lo attenzioni, allora cominci a cercarlo. E quando cominci a cercarlo, lo cominci a vedere anche in mezzo a tante altre cose. E prima non ci facevi caso. Sì? Alleluia. L'inizio è significativo. Lo start è significativo. Anche se vedi una piccola cosa nella tua vita, se vedi il cambiamento del tuo coniuge, anche piccolo, anche un giorno, comincia a mettere fede in quello. Continua a pregare, anche se sembra una cosa piccolissima. E in quel momento Elia si cinse e cominciò a correre per 30 chilometri. E cominciò a correre davanti alla pioggia, perché non ne voleva essere sorpreso. Sapeva che era un inizio, non sarebbe cambiato, 3 anni e mezzo di siccità non passano con una pioggia, sapeva che in una notte non sarebbe bastato, ma era un inizio e gli bastava, e cominciò a correre. Ed era così pronto a correre e così gioioso nel correre che non si accorse neanche che stava superando il carro di Acab, che o andava lentissimo o c'era qualcosa di soprannaturale nella sua corsa, nella corsa di Elia. E lo supera. E arriva finalmente, e tu dici, ora Elia è pronto a entrare nella sua stagione. Dopo 3 anni e mezzo di aver visto miracoli, Elia è pronto a entrare nel suo ruolo di profeta. E Acab sarà destituito, e ci sarà qualcosa, oh, finalmente la mia fede, io vedo una cosa piccola, sì, adesso io vedrò, finalmente. Succede qualcosa. Prima il re 19. Ora vedete, il nostro cervello è fatto in maniera che ogni volta che c'è una situazione di pericolo tenterà sempre di portarti in una zona di sopravvivenza, più o meno. Ogni volta che nota una situazione di pericolo, il tuo cervello cercherà sempre un luogo di sopravvivenza, un modo per sopravvivere. E in Prima Re 19, Acab riferì a Jezebel tutto ciò che Elia aveva fatto. Non glielo disse il fatto della pioggia, però. E come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano così anche peggio, se domani a quest'ora non avrò fatto di te come uno di loro. Ascolta, la terza fase che deve passare alla tua fede è l'intimidazione. Il nemico, ascoltami bene Chiesa, il nemico non può impedire la pioggia di Dio, ma forse può impedire che tu la riceva. L'intimidazione è l'arma che utilizzerà, non è autorità su di te. Però può intimidirti. Ti può minacciare. Può minacciare la tua fede. E la tua fede può essere intimidita. Cosa ci aspettiamo noi dopo una cosa del genere? Fossi stato io, Elia, ho acceso quattro... Allora, primo, Dio mi ha provveduto con i corvi e anche con le vedove. Ho pregato per il fuoco è sceso sulla legna bagnata. Cioè, a me chi mi ferma più? O no? Ho ucciso 450 profeti di Baal, ho distrutto gli Asherat, ho rotto tutti gli altari, gli alti luoghi, è il mio tempo, è il mio momento, io sono l'unico profeta rimasto, sono io. Quindi, cara Jezabel, prenditi queste tue minacce e vai via. E invece cosa ci aspettiamo? Anzi, cosa vediamo? Verso 3. Quando sentì questo, wow, guardate com'è forte il potere dell'intimidazione. Quando sentì questo, Elia si levò e se ne andò per mettersi in salvo. In altre parole, a quelle parole il profeta, voglio che tu e io possiamo comprendere questa immagine. Elia era stato per 3 anni e mezzo uno che scappava. Era arrivato il momento di diventare da uno che scappava a uno che portava la pioggia. 3 anni e mezzo pensiamo che Jezabel poteva ucciderlo. Puoi uccidere qualcuno? Non gli mandi un messaggero a dire ti sto per uccidere. A Al limite mandi due guardie ad arrestarlo. Jezebel sapeva che non poteva più niente, sapeva quello che aveva fatto ai profeti di Baal. Non poteva più fermarlo. Ha cercato di contenerlo. E quando il nemico vede che la tua fede non può più essere fermata, cercherà di contenerti, cercherà di intimidirti. E vediamo al verso 3 che Elia cominciò ad avere paura. Oh, andiamo. Cominciò a correre lontano dalla pioggia per cui aveva pregato. Era arrivata la benedizione nella sua vita, ma stava correndo fuori dalla benedizione perché era intimidito, perché era abituato a essere un fuggitivo, a essere uno che si nascondeva. E a volte a noi può succedere questo, che siamo così abituati a stare in un certo modo nella nostra vita che quando arriva la benedizione non siamo pronti a coglierla. Non siamo pronti a cambiare veramente. Anche se lì c'è una benedizione, perché siamo troppo abituati. Dio mi ha provveduto fino ad ora, va bene così. Ma Dio non ti vuole provvedere più attraverso le vedove e attraverso i corvi. Dio vuole che tu sia un portatore di pioggia. È il nuovo livello. Tocca la persona che è accanto e gli dici, è il nuovo livello. Alleluia. Elia correva lontano dalla pioggia per cui aveva pregato, arrivò di nuovo in un monte, salì e si andò a nascondere in una caverna, dice la scrittura. E lì arrivò un vento, prima una tempesta, poi la Bibbia dice un dolce sussurro, era Dio che, che gli parlava, e gli disse, esci fuori dalla tua caverna, esci fuori dalla grotta, perché ti stai perdendo la pioggia che io ho mandato. E dentro la grotta non la vuoi ricevere, esci fuori. E questa mattina io credo che qualcuno stia sentendo forte questa parola, esci fuori dalla grotta dove ti sei andato a nascondere. Dio vuole che possiamo uscire fuori per prendere la benedizione che Lui ha preparato. Forse stiamo scappando da qualcosa che già Cristo Gesù ha preso sulla croce. Forse stiamo scappando o stiamo correndo su un'attitudine che già è stata caricata sulla croce. Perché il nemico ci ha intimidito e ci ha detto rimani lì perché tu sei così, l'hai fatto per tanto tempo, perché ora devi cambiare. Mentre ci alziamo in piedi, la cosa che più mi sciocca di Elia, del profeta Elia, è che a un certo punto Dio deve correggere il suo focus. Elia dice, me meschino, io sono l'unico. E quanti è capitato di dire, io sono così, io sono l'unico. Nessuno mi capisce, nessuno mi comprende, il pastore non mi capisce. Come fa a essere pastore se non capisce il mio bisogno? Io sono l'unico. E Elia diceva, io sono il solo che sono rimasto, solo io ci sono. E Dio deve correggere il tiro, deve dire, non ci sei solo tu. Ci sono oltre 7.000 uomini che non hanno piegato le ginocchia a Baal. Non ci sei solo tu. Ora è arrivato il momento di uscire dalla caverna. Ora è arrivato il momento che tu non fuggi più dalle cose in cui in Cristo Gesù già sei vincitore. Perché forse hai creduto a una parola dell'avversario che diceva: se lo fai verrò a ucciderti. È inutile che lo fai perché non puoi riuscire in questa cosa. La persona accanto a te sì, ma tu no, perché hai un passato, perché hai delle azioni, perché hai dei pensieri, perché hai questo, perché hai quello, e stai correndo fuori dalla benedizione che Dio ha ordinato su di te. Ascolta bene quello che Dio ha benedetto, il nemico non può maledire. Quello che Dio ha reso benedetto, il nemico non può maledire, il nemico non ti può uccidere. Se ti può, non ti può uccidere, può fare una cosa, può contenerti, può scoraggiarti, può intimidirti. Oggi è arrivato il momento che la tua fede possa uscire fuori dalla caverna e tu puoi dire: io oggi e da oggi desidero la dimostrazione di quello che non vedo. Io desidero la sostanza di quello che sto percependo in questo momento. Io chiamo all'esistenza e comincio a dichiarare quello che non vedo, perché mentre lo sto facendo, mosso dallo Spirito Santo attraverso la fede, anche se non lo vedo, io sono sicuro che Dio sta operando. Perché come la nuvola, quando si forma, in realtà è nata nell'acqua, così il tuo miracolo, mentre lo dichiari, si sta formando nel cielo e si sta preparando per arrivare sulla terra. Alleluia. E mentre tutti gli occhi sono chiusi, sì, voglio farlo con voi. Mentre tutti gli occhi sono chiusi, voglio darti quest'ultima immagine. Metti insieme la tua mano, il palmo delle tue mani, così. Ora comincia a sfregarli in questa maniera. Più forte. Tieni i tuoi occhi chiusi, più forte. Guarda, guardami. Comincia a fare così ora. Non c'è la pioggia. Eppure io sento un rumore di pioggia. Non c'è la pioggia. Io sto sentendo solo il rumore. E forse questa mattina tu hai sentito un rumore. Hai sentito qualcosa, hai percepito qualcosa. E desidero che noi possiamo pregare questa mattina. Ma prima di ogni cosa adoriamo. Rumore di grande pioggia, non un rumore piccolo. Ascolta, io ho una parola per te. Rumore di grande pioggia, non una pioggerellina. Rumore di grande pioggia. Forse la stai sentendo e forse sei scoraggiato, perché il nemico ti ha intimidito, ti ha detto: quante volte hai ricevuto un messaggio simile, quante volte non hai visto niente. Oggi ferma quel pensiero e comincia a dire: quello che io sto sentendo nello spirito, io lo vedrò attraverso la mia fede. Alleluia. Oh, questa chiesa sta per tuffarsi in un periodo di fede dove noi vedremo miracoli. Vedremo cambiamenti lavorativi miracolosi. Le coppie che state aspettando miracoli finanziari, quelle famiglie che state aspettando miracoli finanziari, voi li comincerete a vedere. Ma ascolta, la tua fede deve passare delle fasi. Non pensare che la mia parola di oggi possa cambiare la tua situazione. La parola di oggi che Dio ti ha dato è l'inizio su qualcosa dove io e tu dobbiamo pregare intensamente, e non ti dico fino a 7 volte, ma fino a che tu non vedrai una nuvola grande quanto il palmo di una mano. Quello basta. Forse stai aspettando per la conversione di tuo marito o di tua moglie. Ascolta. La prima cosa che il nemico ti dirà per intimidirti è: l'hai fatto fino ad oggi e niente è cambiato. Elia lo fece probabilmente per 3 anni e mezzo, non lo sappiamo, ma non è dato sapere quanto è lungo il periodo. La tua fede deve passare il periodo, la tua fede deve superare il periodo, la tua fede deve andare oltre le cose che ancora non hai visto, la tua fede deve produrre ora il cambiamento che ti stai aspettando. E mentre tu lo dichiari per fede, Dio sta già operando per formare la nuvola. Alleluia.